Grazie Leo, stiamo un po' riscaldando, diciamo, i motori, quindi viene chiamata in ballo la pubblica amministrazione, ma non solo. E allora qui abbiamo, diciamo, due esperienze di comuni e una grande amministrazione centrale. Adesso ci alterneremo un poco, ma volevo un po' capire dal loro punto di vista. I numeri. Allora, cominciamo con, diciamo, con l'INPS. Quindi Giulio, se ci puoi dire come pensiamo di fare questi numeri. Abbiamo un accordo, cioè che cosa dobbiamo fare? Cioè, quali numeri porta l'INPS, come possiamo raggiungere questa massa critica? Attenzione,
sì, spinta a cadere.
Sei assicurato, eh?
Scusate. Allora, buon pomeriggio a tutti. Allora, mi riaggancio in un certo senso alla provocazione che il mercato fa alla pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione deve fare da booster, deve stimolare sostanzialmente il cittadino ad equipaggiarsi di questo strumento perché poi possa rivolgersi, diciamo, in maniera più snella, più semplice, non solo quindi ai servizi della pubblica amministrazione, ma anche a quella del mercato. I numeri quali sono? Qual è il ruolo dell'INPS, se dovessimo rispondere, e lo stiamo facendo, a questa provocazione? Allora, sin dal 2000 abbiamo affrontato questo problema perché avevamo deciso di spostare i nostri servizi sul canale web semplicemente per una necessità, non per una moda, perché l'amministrazione si stava restringendo in termini di organici, in termini di sede, di capillarità sul territorio e, diciamo, in senso opposto invece sta aumentando la domanda di servizio del cittadino. Quindi, da un percorso che è cominciato appunto nel 2000 ad oggi, ci ritroviamo adesso con una platea di utenti, tra virgolette, digitalizzati, quindi che possono accedere ai servizi web che noi esponiamo attraverso il sito, con circa 18 milioni e 800 mila PIN, tra virgolette, messe a disposizione del mercato perché possano essere convertiti attraverso uno strumento sicuramente più compliant. Quindi l'obiettivo che abbiamo noi, tanto per cominciare, è quello di trasformare nell'arco temporale di circa 2 anni, speriamo, tutti i 18 milioni e 800 mila PIN in possibilmente come minimo 18 milioni e 800 mila SPID. Quindi questo è il primo stimolo che vorremmo dare al mercato. Dall'altra parte, però, SPID senza servizi ovviamente servirebbe poi come avere un fucile senza proiettile. Bene, su questo fronte già ci siamo mossi. Nel senso che siamo stati tra i primi sostanzialmente, ma per necessità e non perché per fare i primi della classe, abbiamo reso disponibili tutti i servizi web che avevamo a disposizione sul nostro sito attraverso l'accesso via SPID. Oggi ne contiamo pochi di accessi SPID perché è normale, sta decollando adesso, ne abbiamo contati circa 30.000 accessi in scarso, diciamo, un mese, circa 30.000 accessi SPID per circa 14.000-15.000 persone che erano fornite appunto di queste credenziali e hanno potuto mediamente richiedere due servizi al nostro sito. Sono circa 300 servizi che noi abbiamo reso disponibili sul sito. Questi 300 servizi servono per fare tutto quello che l'INPS svolge. Questo in virtù del fatto che sin da 4 anni a questa parte abbiamo deciso di spostare attraverso la telematizzazione esclusiva tutti i servizi che amministrativamente svolge la nostra amministrazione sul canale web. Pertanto, qualsiasi cosa un cittadino debba richiedere all'istituto, all'INPS, la può richiedere, la deve richiedere. Questo è un altro stimolo, un altro boost che abbiamo cercato di dare al mercato della digitalizzazione, la può richiedere solo ed esclusivamente attraverso lo strumento digitale, attraverso il sito. Il cittadino può interagire direttamente con il nostro sito, così come può interagire anche attraverso intermediari. Lì poi si aprono, diciamo, diverse problematiche in merito ai ruoli e ai profili che dovrebbero essere assegnati, diciamo, alle credenziali attraverso SPID. In che misura Nella misura che oggi, diciamo, noi osserviamo, circa 850.000 persone accedono mediamente una volta al nostro sito ogni giorno. Quindi, potenzialmente, diciamo, quasi con picchi di 1.200.000-1.300.000 soggetti che accedono al nostro sito. Questo dipende dalla stagionalità, noi li chiamiamo dei prodotti, dei servizi istituzionali che svolgiamo. Si pensi ad esempio alle pensioni. Le pensioni, sapete, diciamo, attraversano una periodicità che come termine di presentazione della domanda che è collegata alle finestre, le cosiddette finestre entro cui si può fare la domanda. Sono essenzialmente quattro picchi annuali, così come la domanda ad esempio di disoccupazione che ha periodi, la disoccupazione agricola ad esempio, che ha periodi stagionalizzati ben precisi. Bene, rispetto a questi periodi e rispetto a quelli che sono le scadenze istituzionali si verificano anche dei picchi di accesso sul nostro sito. Quella è una platea potenziale che, torno a ripetere, necessariamente dovrà dotarsi di SPID, perché, ripeto nuovamente, l'intenzione è quella di sostituire il PIN con lo SPID, perché da una parte, lo abbiamo detto, già con lo SPID ci sono problemi di riconoscimento dell'autenticità dei documenti ed ha un meccanismo ed un processo, diciamo, di garanzia ben superiore a quello del PIN. Quindi da un lato è un discorso, diciamo, di compliance a quelle che sono le caratteristiche di garanzia che dobbiamo dare al cittadino. D'altra parte, non lo nascondo, anche una convenienza da parte della nostra amministrazione. I 18.800.000 PIN che abbiamo dato sono stati dati a costo zero. Hanno un loro costo, un costo che dipende molto anche dalla tipologia di processo che noi adottiamo per la consegna della credenziale stessa. Molti di voi sanno che la consegna del PIN INPS può avvenire ad esempio attraverso una chiamata al nostro contact center e attraverso un meccanismo che più o meno garantisce, diciamo, l'autenticità, la sicurezza e la garanzia che l'altra metà del PIN vada al soggetto veramente interessato, risponde un operatore. Un esempio, la risposta di un operatore ha un costo, quello si addiziona a quello che è il costo industriale complessivo delle credenziali, diciamo, di assegnazione della seconda parte del PIN, così come la spedizione della seconda parte, perché alla risposta ad esempio di un contact center poi segue la spedizione di una busta e lì ci sono costi di affrancatura, un euro, solamente quello che si deve aggiungere. Sostanzialmente, quindi, dei costi noi, diciamo, li risparmieremo da una parte in termini di costo diretto per la produzione del media che utilizziamo per distribuire il PIN, dall'altra parte ci sono dei costi indiretti, i costi di processo, i costi interni amministrativi per la consegna e la gestione, non solo in T, ma anche amministrativa del PIN stesso. Quindi, diciamo, questo è uno stimolo che noi abbiamo non tanto per stimolare il mercato, quanto per stimolare l'economia dei costi di funzionamento della nostra amministrazione. Altra sfida che vogliamo fare: non basta convertire i 18.800.000 PIN, non basta rendere disponibile tutti i servizi che noi abbiamo attraverso web. Questo più o meno diciamo, lo fanno tutti in misura differenza, ma lo facciamo da diverso tempo, quindi probabilmente questo non darebbe il valore aggiunto a quella che dovrebbe essere una rivoluzione, chiamiamola in questa maniera, una rivoluzione digitale. La nostra grande sfida è quella di migliorare la percezione dell'offerta digitale nei confronti dell'utente, perché noi sappiamo benissimo che chi accede al sito dell'INPS il servizio lo riceve sicuramente, ma l'INPS certe volte riceve più critiche che, voglio dire, pareri positivi in merito alla qualità del servizio che noi offriamo. Questo perché evidentemente si deve lavorare sulla qualità del servizio e su come attraverso la piattaforma digitale la qualità del servizio debba essere percepita dall'utente che lo chieda. Io faccio sempre un esempio: chi è aduso ad utilizzare, ad esempio, un qualsiasi sito di e-commerce, Amazon ad esempio, con un click digito utenza e password e il giorno dopo ricevo quello che ho ordinato. Ora, se voi in un certo senso vivisezionate, declinate bene quello che succede attraverso quel semplice click. Poi è chic il fatto che lo possiamo fare anche attraverso uno strumento, un apparato mobile, però quello è un dettaglio. Lì si scatenano tanti di quei processi interni abbastanza complessi, dal processo contabile al processo di fatturazione, al processo di gestione di magazzino, al processo di distribuzione, che effettivamente, diciamo, danno quella percezione della qualità del digitale che soddisfa la richiesta dell'utente. Provate a fare adesso una pubblica amministrazione, ma lo dico per me, per la nostra amministrazione, un invio di una fatturazione elettronica. Qualsiasi cittadino si aspetterebbe che all'invio della fatturazione elettronica, non voglio dire il giorno dopo con un click, ma dopo tre giorni, il pagamento sia soddisfatto a fronte della fatturazione. Bene, la fattura elettronica arriva, è tutto digitale. Quello che succede dentro può essere pure che sia digitale, ma sono tutte componenti che tra di loro, diciamo, benché possano essere digitali, non si parlano in una maniera digitale, continuano a parlarsi ancora in maniera, possiamo dire, analogica. Bene, quella è la sfida che noi vorremmo fare adesso, è rivedere i processi non in una chiave analogica come lo abbiamo fatto sino adesso, ma cercare di trasformarli in una logica digitale dove, torno a ripetere, con un semplice click di invio di una domanda di pensione, avere la certezza che il mese successivo questa pensione possa arrivare sul conto corrente del cittadino. Grazie.
Grazie.